Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Le 9:05 è un po' il tema di questa giornata, le religioni e le sfide del futuro, per un'etica condivisa fondata sul dialogo, il titolo dell'ultimo libro di Mannino Chiti, Guerrini Associati. Buongiorno,
buongiorno
a lei e ben trovato. Quale appellativo mantiene lei? Come devo chiamare? Senatore, presidente?
No, mi chiami Vannino.
Vannino, anche perché è molto interessante parlare con uno studioso del movimento cattolico e del dialogo interreligioso, che però ha speso tutta la sua vita in politica. Non la finiremo più. Da sindaco di Pistoia, presidente della regione, a vicepresidente del Senato, a sottosegretario del consiglio del governo Amato, ministro con Prodi,
basta così.
E adesso però, come dire, questo tema della fede, della spiritualità, della religione e del ruolo che queste cose possono svolgere nella nostra società sono per lei assolutamente determinanti. Ci racconta di questo libro, che vede anche contributi di Soumaya Abdel Al-Kader, di Don Armando Zappolini, Simone Siliani, di altri.
Sì.
E non è il primo suo libro in questa direzione, diciamo.
No, era pensato all'inizio, quando il primo libro che feci su questo tema era ancora presidente della regione, era Laici e Cattolici, e c'era un dialogo anche con l'allora arcivescovo di Firenze, il cardinale Piovanelli. Quello era il rapporto tra mondo del PC in Italia, quindi in Toscana, e cattolicesimo e cattolici. Poi dovevano seguire una serie di libri, io me l'ero proposti nel giro di 4-5 anni, come vede ci è voluto una ventina d'anni, e poi non hanno seguito neanche sempre tutto l'ordine che c'era, perché poi doveva uscire quello che è stato il quarto, Vicini e lontani, che invece era il rapporto tra mondo laico e mondo laico, repubblicano, socialista e cattolici, e così via. Questo ultimo è diventato un po' diverso. La prima parte, diciamo, l'impostazione di fondo è quella. Io volevo vedere, dopo aver detto dal mio punto di vista la fotografia delle religioni nel mondo globale, qual era il contributo e secondo me a quali condizioni le fedi religiose possono dare un contributo alle sfide che ha di fronte l'umanità. Nel mezzo però c'è stato quello che è successo in Italia. L'Italia oggi è una società pluralistica,
certo.
Ci sono tante religioni, tante culture, tante etnie, e lei vede come ci siano contrapposizioni, no? Rifiuti, non conoscenza. Allora c'è una parte intermedia che io chiamo una sorta di bignami delle religioni. Io non faccio teologia, non sono uno storico delle religioni. Un minimo comune denominatore per dire che cosa sono gli ortodossi, che cosa pensano,
che
differenze ci sono, l'Islam, e così via. E come diceva lei, poi ho pensato a quattro contributi per dimostrare che il dialogo è possibile, non la superreligione, ma un dialogo tra religioni a servizio delle persone e dell'umanità. Soumaya Abdel Kader è una giovane musulmana nata in Italia, e in precedenza ha scritto anche dei libri interessanti in cui lei dice l'esperienza di una ragazza nata a Perugia che è musulmana,
certo,
e che ha difficoltà perché per un errore la madre a 18 anni non gli fa scattare la cittadinanza, e quindi tutte le traversie che ha dovuto passare. Simone Siliani è condirettore di testimonianze, e Don Armando Zappolini è il parroco che fece andare Madre Teresa di Calcutta nella sua parrocchia, allora Perignano, e Vittorio Robbiati Ben Daud è di religione ebraica e coordinatore dei tribunali rabbinici. Non conoscevano il libro. La cosa interessante è questa, io l'ho detto come dice, voi non conoscete il libro, non dovete essere condizionati dal libro, né conoscere i vostri interventi. Scrivete una.
Dite la vostra.
La vostra, esattamente.
Questo è interessante. Anche perché le spaccature possono passare e passano da molti punti. Addirittura in alcuni momenti, ad esempio il dibattito sulla moschea a Firenze, la spaccatura passa tra, come dire, laici o addirittura laicisti da una parte e religiosi dall'altra, per cui Bettori è insieme a Zedine Zir, insieme a Joseph Levy, eccetera eccetera. Poi c'è la spaccatura Oriente-Occidente, poi c'è la spaccatura Nord-Sud, poi c'è la spaccatura Islam no? Con un certo disappunto mi hanno raccontato che in questi giorni c'è stato un parroco a Mercatale che ha, come dire, inneggiato dal pulpito a Lepanto con soddisfazione, diciamo, invece di inneggiare agli 800 anni di Francesco, al Malik al-Kamil, al sultano. E allora ci sono delle spaccature interne ad assistere le religioni. Quanto è difficile il dialogo?
È molto difficile. Mi ha fatto venire in mente che a me in questi giorni hanno raccontato di un parroco filippino che dice: non voglio avere rapporti con gli immigrati in un piccolo paese del Pesciatino perché portano l'islamizzazione. Io devo difendere, quindi sì, devo dire che a Firenze il cardinale Betori, arcivescovo di Firenze, ha dato un contributo importante, ma normalmente la Chiesa Cattolica lo fa perché capisce l'importanza della libertà religiosa, cioè se c'è la libertà c'è anche la libertà religiosa e la possibilità di avere luoghi di culto è un diritto, non è un privilegio, e questo ha aiutato rispetto al tema della moschea. Il rabbino Ravvelevi è stato un protagonista della costruzione del dialogo interreligioso con la scuola del dialogo interreligioso interculturale, e l'imam Izzedine Elzir è uno che insiste e si impegna sul tema del ruolo della Costituzione, dell'intesa con la religione islamica che ancora manca in Italia.
Izzedine Elzir si è confrontato con giovanissimo peraltro, con tutto quello che accadde dopo l'11 di settembre, non fu uno scherzo per lui. Fu interessante durante una presentazione di un libro di Farid Dudley, Capire il Corano, c'era Franco Caldini al Teatro Studio di Scandicci un paio d'anni fa, in cui lui pubblicamente disse: noi dobbiamo fare diversamente con il tema delle donne. E dirlo in pubblico vuol dire che, come dire, uno spirito riformatore molto forte. Quindi non ci mancano i personaggi straordinari da questo punto di vista sul nostro territorio, no? Prima ne parlavamo di un altro personaggio.
Padre Guidalberto, i ricostruttori nella preghiera ci sono, poi c'è la grande eredità da una parte di Lapira, da una parte di Balducci, dello stesso Piovanelli. Ma ha ragione lei, cioè il problema è che all'interno delle religioni ci sono tradizioni e componenti che vogliono il dialogo e tradizioni e componenti che il dialogo non lo vogliono. Invece il dialogo è fondamentale, le religioni ci sono. Se lei pensa che il mondo, i cristiani e i musulmani sono oltre 3 miliardi nel mondo, beh, se questi dialogano il mondo va in una certa direzione, poi ci sono le altre fedi religiose. Se non dialogano, devono dialogare. Per dialogare ci sono secondo me alcune condizioni: mettere al bando la violenza, non semplicemente condannarla, gli estremismi, i fondamentalismi, mettere al bando il ruolo della donna all'interno delle religioni è un po' sacrificata in tutte le fedi religiose per l'epoca storica in cui sono nate. Mettere al centro, come possono fare, perché è dentro di loro, dentro la fede, se è in quanto tale come sacralità, o dentro una filosofia umanistica, la stessa cosa, la dignità, il valore della dignità di ogni persona, quale che sia il colore della sua pelle, da dove viene, eccetera. L'ecologia oggi, il tema della difesa, di uno sviluppo che difenda l'ambiente e non sia contro l'ambiente, altrimenti l'umanità è finita e probabilmente anche il pianeta. Il no alla guerra e il sì alla non violenza. Questi sono temi su cui possono esprimere e bisogna che esprimano un contributo, dipende da tanto.
Questa è l'etica condivisa di cui le parla nel libro, ed è molto feconda e molto interessante. E nasce anche dal mettere insieme, come dire, pezzi delle varie religioni, no? Se pensiamo a quanto, per esempio, nelle varie, come dire, religioni indù e induiste, penso al jainismo, eccetera, eccetera, il tema della non violenza sia assolutamente centrale. Le chiederò delle sfide, perché lei, come dire, poi naturalmente è un libro molto proiettato sul futuro, insomma, questo è doppiamente interessante, parla delle sfide del futuro. Le chiederò questo tra poco, però sentiamolo due minuti proprio padre Guidalberto Bormolini, il monaco dei ricostruttori, che cosa pensa del dialogo interreligioso.
Padre Guidalberto Bormolini, dialogo interreligioso e rischio, come dire, di parole che non si riescono a diventare altro. Perché questa cosa dovrebbe essere così semplice e in realtà è così difficile?
È una domanda interessantissima, perché il problema sono proprio le parole. Le parole non sono più capaci di costruire delle realtà. Infatti oggi ricordiamo San Francesco. La cosa che fa veramente impressione, che lascia il segno, è che San Francesco, quando diceva pace, la gente buttava le armi per terra. Oggi i potenti della terra dicono pace con gli arsenali pieni di armi atomiche e ti fanno venire il fastidio di questa parola. Quindi dov'è il problema? Il potere di questa parola. Francesco quella pace la viveva prima dentro di sé, poi nelle relazioni intorno a sé. Quando la pronunciava creava ciò che diceva. Se la dice uno che dentro questo non lo vive, non lo convince, non fa parte delle sue relazioni, ottiene l'effetto opposto.
Una cosa importante riguarda il fatto che ci è stato raccontato un Francesco molto edulcorato e invece è una personalità eversiva, ingestibile per tanti versi, che oggi non interroga soltanto le gerarchie, interroga ciascuno di noi nel rifiuto di una certa materialità, del denaro e nell'essere col corpo nelle cose invece che con i discorsi.
Sicuramente Francesco è attualissimo. Non per nulla il Papa attuale ha fatto un'enciclica intitolata al suo celebre testo in lingua volgare, perché quello che lui ha detto è ancora da realizzare. Tanto è innovativo, profetico, un sogno. Si vive di sogni, altrimenti non c'è vita. Dobbiamo vivere guardando molto oltre. Se dovessimo guardare l'orizzonte ristretto che abbiamo intorno a noi, motivi di speranza sembrerebbero pochi. Invece ci sono, ma bisognerebbe partire da una rivoluzione interiore. Abbiamo appena concluso da pochi giorni il Festival di Economia e Spiritualità e mi piace ricordare l'espressione che ha usato nella sua serata Monio Vadia. Oggi come oggi dobbiamo ammettere che non ci può essere una rivoluzione sociale senza una rivoluzione spirituale. Questo è stato l'esempio di Francesco, un cambiamento interiore forte, un grande sogno profetico che emana su tutto il mondo intorno a te.
Non può esserci rivoluzione sociale, politica, economica senza una rivoluzione, che tra l'altro è un concetto anche molto islamico, che noi come dire conosciamo poco perché abbiamo usato quella parola soltanto per terrorismo. Nell'Islam c'è il jihad piccolo, che è quello che si compie verso l'esterno, lavorare meglio qui alla radio, avere un migliore rapporto con i colleghi di lavoro. C'è un jihad grande, che è quello interno, che è la rivoluzione dentro di noi,
lo sforzo, che è quello... sforzo per andare oltre, per essere superiori, per superare i propri limiti, poi per chi è credente ovviamente, per gli islamici per avvicinarsi a Dio, per un altro che non è credente vuol dire superare se stesso, i propri limiti, per abbracciare l'umanità, i temi del creato. Ha ragione padre Guido Alberto, ha detto cose molto molto importanti, insomma, che a me convincono. La prima è la coerenza, non riguarda soltanto il fatto, lui lo diceva, il fatto che uno quello che dice lo deve sentire. Beh, guardi, è un problema generale davvero. Quante parole della politica diventano vuote perché si dicono e si sente che non c'è dentro neanche un minimo di passione, di partecipazione, e c'è distacco tra cittadini e istituzioni, anche tra cittadini e istituzioni. Certo. Riguarda anche ovviamente il mondo religioso, riguarda anche il mondo nel suo insieme culturale, politico. E l'altra questione che lei riprendeva e sottolineava, sono convinto anch'io, se non c'è una fare conti con se stessi, andare oltre se stessi, avere un rapporto con gli altri e con il bene che è quello del pianeta, è difficile cambiare positivamente le strutture economiche e sociali, perché possono diventare quello un momento che distrugge e non un momento che sa costruire.
Lei naturalmente, prima parlavamo di futuro, parla della questione ambientale, della rivoluzione digitale, del multiculturalismo, del rapporto tra ricerca scientifica ed etica, di questioni, come dire, chiedo scusa, che si pongono con forza. Pensiamo alla sentenza su DJ Fabo di qualche giorno fa, il suicidio assistito. Si apre una stagione, come dire, tutta nuova, e per la verità, come dire, questo Papa sembra starci dentro questa stagione nuova.
Beh, questo Papa ci sta dentro molto, intanto sui temi dell'ecologia c'è stato prima degli altri, perché questa enciclica Laudato Si che io mi auguro la Chiesa non metta in qualche parrocchia, in pratica, in qualche parrocchia negli scaffali, ma insomma sia vissuta intanto da chi crede e poi dagli altri, beh, è un riferimento generale. Il pianeta si sta distruggendo. La speranza che viene è quella di tanti giovani che per la prima volta in tutto il mondo stanno scendendo in campo con una parola d'ordine semplice ma vera. Noi nel 2050, dicono loro, hanno 10, 16 anni, 18 anni, ci saremo. Il mondo, punto interrogativo, è come sarà e perché si sta distruggendo. Questo il Papa ha dato un contributo, l'ha laudato sì, è un riferimento culturale e politico, se si intende la parola, non partitico, grande.
Senso alto, certo.
Il sinodo straordinario sull'Amazzonia che si svolge in questi giorni, tanto contestato dai fondamentalisti anche del mondo cattolico, va in quella direzione. E poi, secondo me, sta dentro perché non rinuncia a dire quelli che sono i principi e i valori del cattolicesimo, del mondo cristiano, della Chiesa, compreso sui temi che lei diceva, ma riconosce la laicità dello Stato, cioè lo Stato deve fare delle leggi al cui interno, se uno non vuole, non le utilizza perché c'ha una ragione di convinzione o di fede che è diversa.
Naturalmente i conservatori sanno che la novità porta sempre cambiamento, e in quanto conservatore non la voglio. Da una parte, a parte la battuta che poi Bolsonaro è stato eletto idiota dell'anno, diciamo, da una parte. Dall'altra parte, la notizia interessante è che ci sono un gruppo di suore sempre più numerose che chiedono di votare a questo concilio straordinario. Per questo i conservatori dicono: non dobbiamo parlare di queste cose, perché si aprono scenari nuovi per tutti a questo punto.
Io penso che se la Chiesa cattolica, ma anche vale per l'Islam, per l'ebraismo, non recupera pienamente la funzione della donna, rischia di perdere un appuntamento con la storia. Se c'è una rivoluzione grande che ha cambiato il mondo e che continua, una rivoluzione nel senso, come diceva padre Guido Alberto, che nel rapporto, è quella femminile. La donna oggi non è certo quella che era quando è vissuto Gesù, o quando c'è stato Maometto, o quando si è scritta, si è composta la Bibbia. E si potrebbe continuare, perché riguarda anche l'induismo, riguarda anche il buddismo, sono segni di un tempo che non c'è più.
Ma tra l'altro erano testi che per quell'epoca erano anche di grande modernità,
certo,
diciamo
certo.
Così. Ecco.
L'atteggiamento di Gesù nei confronti delle donne è un fatto inedito e straordinario nella cultura ebraica. Le donne, quando avevano il ciclo mestruale, non potevano entrare neanche nell'anello più esterno del tempio, non avevano diritto di parola, non avevano un ruolo subalterno nel luogo di fede e nel luogo in cui si c'è, nella sinagoga e anche nella famiglia.
Nella società, nella famiglia più
Gesù,
in generale.
Gesù c'ha un rapporto diverso, c'ha un rapporto diverso. E da questo punto di vista è straordinario.
Di grande
poi
modernità.
Sì, poi si è dimenticato strada facendo, però il problema delle donne è un problema, uno dei problemi seri. Una delle speranze che ho rispetto a una parte del mondo islamico, perché poi si generalizza sempre, che sono gli stati arabo musulmani, dove in effetti c'è una visione per cui ancora il Corano, la religione, è al di sopra dello Stato, quindi c'è un difetto di laicità. Ma una delle speranze grandi che bisogna avere, se si guarda con attenzione a quelle società, è il movimento delle donne e quello che stanno facendo le donne, che non è più contro la loro fede, ma è una reinterpretazione diversa del Corano, una lettura diversa che è forse più coerente con l'ispirazione che porta un esito nuovo.
Naturalmente, come dire, tutto questo potrebbe, questo dialogo tra le religioni potrebbe contribuire a generare quello che Vanino Chiti definisce un nuovo umanesimo basato proprio sulle cose che ci siamo raccontati questa mattina. Il libro si chiama Le religioni e le sfide del futuro per un'etica condivisa fondata sul dialogo, Guerrini associati. Vanino Chiti, grazie. Io sarei così tentato a fare delle domande sulla politica attuale, ma non mi hanno detto allora parliamo del libro, ma secondo me non le appassiona nemmeno la cosa.
Diciamo, la politica attuale ora, non mi appassiona in quanto
è impossibile,
ecco, è impossibile. Diciamo che per alcuni aspetti mi amareggia, ecco, questa è la parola. Mi amareggia nel senso che provo aspetti e momenti di delusione, e mi pare che si rischi di essere presi in una giostra che è molto guarda all'interno e che non è più capace di guardare a quello che avviene nella società e a problemi che riguardano le persone e a dare anche a questi problemi una risposta immediata e una prospettiva, perché se non c'è un progetto, se non c'è un futuro, non si riscaldano i cuori, ma per riscaldare i cuori bisogna avere qualche cosa dentro, qualche passione dentro.
Danilo Chiti, grazie per esserci venuto a trovare. Davvero. Segnaliamo ai nostri ascoltatori le religioni e le sfide del futuro, edito da Guerini e Associati. Restate con noi, tra poco arriva il giornale radio di Popolare Network, subito dopo l'Angolo Rosso, la trasmissione dedicata a banca, banche e finanze.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.